Buongiorno a tutti voi. Stamattina mi devo togliere la maschera, non ce la faccio. Stamattina condivido con voi alcuni versetti che sono nella parte di questa epistola di Giovanni. E come spesso accade, quando si conclude una lettera, un messaggio particolare come appunto è quello di Giovanni, lui vuole fare, se così possiamo dire, non tanto un riassunto, ma puntualizzare alcuni punti fondamentali che dovevano rimanere scolpiti nel cuore e nella mente di quei credenti. Infatti, quello che noi andremo a leggere stamattina, vedrete come Giovanni ha voluto proprio puntualizzare fortemente queste cose, perché logicamente non era solo il periodo in cui la Chiesa attraversava una forte prova, ma perché lui voleva che questi credenti rimanessero saldi, piantati sulla fede e sulla parola del Signore. Così leggiamo la prima Giovanni, capitolo 5, da 13 a 17. E lui scrive: vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Questa è la fiducia che abbiamo in Lui, che se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce. Sappiamo che Egli ci esaudisce in ciò che gli chiediamo. Noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo chieste. Se qualcuno vede suo fratello commettere un peccato che non conduce a morte, preghi e Dio gli darà la vita a quelli, cioè che commettono un peccato che non conduce a morte, che non conduca a morte. Vi è un peccato che conduce a morte. Non è per quello che vi dico di pregare, ogni iniquità è peccato, ma c'è un peccato che non conduce a morte. Come appunto vi ho detto, siamo giunti alla fine, alla fine di questa epistola, e soprattutto questo brano io l'ho diviso in tre punti fondamentali, perché appunto Giovanni mette l'enfasi su questi punti. Il primo punto è certezza della vita eterna. L'altro è certezza della preghiera che sarà esaudita. E il terzo punto, certezza che il peccato porta alla morte. Allora, prima di tutto, Giovanni espone con una massima chiarezza, proprio non possiamo confonderci, il motivo che l'ho indotto a scrivere questo brano che appena ho letto. E lui dice proprio: perché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel Figlio di Dio. Per cui non dice cose così vane. E voi stamattina che siete qui avete questa conferma, nel senso che voi che credete avete una certezza, avete la vita eterna. Non so quanti di voi hanno pensato questo, hanno riflettuto su questo. Non è una cosa qualsiasi. Avere, non so, una casa che tutti aspettano, che prima o poi di avere di proprietà, avere una bella macchina, avere la vita eterna. Qualcosa di veramente prezioso. E questo perché? Perché Giovanni mette in enfasi su questa certezza? Giovanni ha scritto queste cose affinché le persone abbiano questa consapevolezza. In altre parole, le scritture sono state scritte affinché coloro che credono nel Signore Gesù possono avere la certezza di essere salvati. Non c'è bisogno di sperare, di tirare a indovinare, di percepire o cercare a tastoni nel buio. È una certezza. Non c'è qualcosa che possa mettere in dubbio questo. Affermare di possedere la salvezza non è indice di presunzione. Perché qualcuno, ho sentito dire, ma ci prendono un po' come persone che se la tirano. Sì, io me la tiro. Perché sono contento di essere salvato, di avere la vita eterna. Poi ognuno può fare le sue considerazioni. Noi dobbiamo essere anche, come si suol dire, orgogliosi di questo. E non che diventi un qualcosa che ci dobbiamo vergognare. Assolutamente no. Giovanni afferma nella maniera più convincente possibile che quanti credono veramente nel Signore Gesù devono sapere di avere la vita eterna. Ma come? I credenti non credono già in Gesù? Non credono già nella attività salvifica di Gesù Cristo? Sì, ma Giovanni sta dicendo una cosa molto importante, che dobbiamo continuare a credere, dobbiamo perseverare nella fede, dobbiamo sempre credere finché il Signore non ci riporterà dove? A casa. La casa nostra non è qui, la mia casa non è in via Carlo Casini 302. La mia casa è col Signore. Chi smette di credere non può ricevere la vita eterna, perché se abbandona Cristo dimostra chiaramente di non avere ricevuto la vita. Se una persona ha ricevuto realmente il Figlio di Dio, ha ricevuto la vita eterna, è praticamente impossibile che si allontani da Cristo troppo a lungo. È un fatto tangibile questo. Infatti, Gesù stesso afferma queste cose. In Giovanni 8:31-32 dice: Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui, dopo le sue predicazioni e avevano visto che si trovavano davanti al Messia, lui dice queste parole, dice: se perseverate nella mia parola siete veramente miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Non ha detto soltanto: avete capito? Beh, adesso date tranquilli. No, ha detto: se perseverete, se continuerete a questo discorso, dava importanza al proseguimento di quello che loro avevano visto, di quello che loro avevano sentito. Quelli che credono nel Figlio di Dio, dunque, hanno vita eterna, come afferma appunto Gesù. E l'hanno in base a che cosa? L'hanno in base al Vangelo, in base ai suoi primi frutti che scaturiscono in loro stessi, nei credenti. E questi credenti che si rendono conto di avere la vita eterna dovrebbero per questo sentirsi incoraggiati e soprattutto confortati, e dovrebbero stimare di più le scritture che sono state scritte appunto per la loro consolazione e salvezza, proprio perché così possano continuare a credervi. Perché? Perché lo sappiamo molto bene, l'uomo è facile a dimenticare, è facile a perdersi, e c'è bisogno che questo venga scordato e soprattutto ripuntualizzato. Perciò bisogna appunto presentare ai credenti le prove a favore della verità della fede, questa fede cristiana, mettendo in risalto tutti i vantaggi a essi connessi per rincuorarli e incoraggiarli a perseverare fino alla fine. Fino alla fine. E la fine è quando il Signore ritornerà. Leggiamo ancora in Ebrei 3,14, dice: infatti siamo divenuti partecipi di Cristo, a condizione che manteniamo ferma sino alla fine la fiducia che avevamo da principio. Per cui la fede cristiana non è un momento, un attimo, una parentesi della vita di una persona, di un uomo, di una donna, ma è la continuità, è una fiducia che va crescendo, che continua fino alla fine, dal principio fino alla fine. Il secondo punto che Giovanni specifica, il brano che abbiamo letto, che puntualizza, certezza delle preghiere che sarà esaudita. E proprio i versetti 14 e 15 possiamo dire che è un grande brano sulla preghiera, uno dei brani fondamentali che illustra proprio questo fondamento. Osservate esattamente cosa dice: se uno è in Cristo, cioè quando lui dice che abbiamo in Lui, vuol dire se è in Cristo, perché questo Lui è Cristo. Se chiede secondo la sua volontà, possiamo essere sicuri che Dio esaudisce le nostre preghiere se siamo in Lui, cioè in Cristo. Se siamo collegati con Cristo. Chiunque vuole avvicinarsi a Dio deve farlo nel nome di Gesù Cristo. Il nome di Gesù Cristo è l'unico nome che Dio può accettare. È l'unico nome che può ricevere qualcosa da Dio. Non ce n'è altro. Non possiamo mettere qualcuno al posto di Gesù. In Efesini 2,18 è scritto: perché per mezzo di Lui, cioè Gesù, abbiamo gli uni e gli altri accesso al Padre in un medesimo spirito. E questo vuole proprio ricordare, come Paolo lo sottolinea agli Efesini, che non c'è un altro mezzo, non c'è un'altra via, non c'è un altro nome, non c'è un'altra cosa che noi possiamo fare per questo, perché Dio riconosce solo suo Figlio, perché attraverso Lui può rispondere e fare quello che ogni credente gli chiede. Perché questo? Perché spesso accade che quando si fa una richiesta non vediamo le risposte. Il più delle volte però non le vediamo perché si trattano di grazie invisibili, come per esempio la fede, l'amore, la pazienza, la sapienza, la protezione, eccetera. Ma ci è dolce proprio avere la certezza che una forma o nell'altra, come Dio si pone, si risponde, Dio ha sempre esaudito le nostre domande per noi e per tutte le chiese del mondo che si rivolgono a Lui. Le preghiere del credente non sono fatte inutilmente e non sono un grido che si perde nello spazio al Signore. Arrivano se fatte in questo modo. Spesso non facciamo però una preghiera con convinzione. Siamo delle volte capaci di fare delle preghiere non giuste. Come dice Giacomo, Giacomo 4.3 dice proprio questo, dice: domandate e non ricevete. Perché? Perché domandate male, per spendere nei vostri piaceri. Che cosa voleva dire Giacomo con questo? Dice: in genere quando si fa una richiesta di preghiera ci si aspetta che venga esaudita in qualsiasi modo possibile e immaginabile. È come se noi delle volte pretendiamo che il Signore è al nostro servizio, senza distinzione di cose o senza guardare a contorni o cose che riguardano la preghiera. Ma che cosa dice Paolo? Giovanni. Giovanni ci dice: saremo esauditi, cioè la preghiera viene esaudita, viene data la risposta giusta, se domandiamo qualcosa secondo la sua volontà, non secondo la nostra volontà, ma secondo la sua volontà. Gesù stesso nella preghiera del Getsemani che cosa ha detto? Non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Al Padre, Gesù al Padre dice questo. Lui da lì poco sarebbe andato in croce e stava soffrendo per questo. E lui si vedeva davanti a una sofferenza non indifferente. Per cui vuole che ci sia la volontà di Dio. Quando noi preghiamo c'è bisogno di questo. E quando sappiamo di avere la vita eterna, non c'è dubbio che possiamo presentarci davanti al Signore con fiducia. Giovanni ci spiega anche che cosa consiste questa fiducia. Domandare secondo la volontà di Dio, Egli ascolta la nostra preghiera e ci esaudisce se la facciamo in questo modo. Dovremmo veramente aver timore proprio di pregare qualcosa che non sia secondo la sua volontà, perché sarebbe inutile. In linea di massima diremo che la volontà di Dio ci rivela dalle Sacre Scritture. La volontà di Dio viene dalla lettura della Bibbia. Pertanto dobbiamo impegnarci a fare cosa? Studiarla, conoscere meglio quale sia la sua volontà e come possiamo pregare con maggiore consapevolezza. Perciò, fratelli, ecco perché si fanno gli studi. Ecco perché ci si deve impegnare nella lettura della parola. Non ci possiamo accontentare soltanto della predica della domenica, ma durante la settimana noi dobbiamo ingegnarci a studiare la parola, a conoscerla più profondamente. È quello che Giovanni sta dicendo, perché approfondendo la parola noi conosciamo meglio Dio e soprattutto conosciamo meglio qual è la sua volontà. E le nostre preghiere avranno successo quando noi pregheremo in questo modo. Il terzo punto che Giovanni affronta è certezza che il peccato porta alla morte. Nei versetti 16 e 17 si parla appunto di peccato. E Giovanni, nell'esporre questo argomento, che tocca tutti gli uomini logicamente, afferma che ci sono peccati che non conducono a morte e peccati che conducono a morte. Per fare chiarezza, dice: ogni peccato, di qualsiasi natura sia, conduce alla morte. E questo lo troviamo scritto in Romani 6,23, dice: perché il salario del peccato è la morte. La conseguenza del peccato non è un altro, è la morte. Ma poi Paolo spiega anche su quello stesso versetto, dice: ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Per cui c'è la possibilità di sfuggire a questa morte, ma se non si arriva a Gesù Cristo, sicuramente il risultato è quello che Paolo dice anche. Logicamente, qui si parla di morte spirituale, anche se nella scrittura noi troviamo degli esempi, ma anche di morte fisica, Vi ricordate di Anania e Zaffira? Sono morti fisicamente, perché avevano... Che ha fatto? Che avevano fatto? Mentito. Avevano mentito a Dio. E questo argomento si allaccia molto praticamente a quanto detto in precedenza sulla preghiera. Perché la preghiera, vedete che subentra anche in questo discorso della, proprio del peccato. Giovanni ci dà un esempio di come un credente può pregare con fiducia, ma cita pure un caso in cui non è possibile avere questa fiducia. Dice, se qualcuno, è scritto, vede un fratello commettere un peccato che non conduce a morte, preghi e Dio gli darà via la vita a quelli cioè che commettono un peccato che non conduce a morte. Questo tipo di preghiera di intercessione che il credente può fare vuole farci comprendere che attraverso il pentimento e soprattutto il riconoscere il peccato commesso possiamo ricevere un perdono da Dio. E questo è quello che si vuol dire in questa circostanza della richiesta in preghiera. In Giacomo 5,16 troviamo scritto questo, che conferma quando appunto Giovanni sta dicendo, dice, confessate dunque i vostri peccati gli uni e gli altri, pregate gli uni e gli altri affinché siate guariti. La preghiera del giusto ha una grande efficacia. Per cui la preghiera aiuta a questo, cioè risolve un grande problema. A questo punto, qual è il peccato che conduce a morte a cui fa riferimento Giovanni? Una domanda che ci fa pensare adesso, cioè, qual è questo peccato particolare? Molti hanno azzardato a dare diverse interpretazioni a questa domanda, ma non vogliamo questa mattina fare un elenco di queste situazioni o di queste interpretazioni, che sicuramente aumenterebbero anche della confusione. Ma la risposta corretta la troviamo anche nel Vangelo, che proprio Gesù stesso la mette in risalto, è la bestemmia contro lo Spirito Santo, a cui appunto Gesù fa riferimento. In Matteo leggiamo proprio queste parole, dice Matteo 12,31, dice, perciò vi dico, ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito Santo non sarà perdonata. Queste parole che Gesù ha detto furono dette proprio nella circostanza in cui i suoi miracoli erano attribuite all'opera del diavolo. Perciò persone che avevano visto, avevano toccato realmente questo miracolo, avevano visto Gesù come Messia, avevano ascoltato la parola che Gesù aveva detto, le parole che Gesù aveva detto, avevano visto la promessa del Messia, in poche parole. Certo, oggi non siamo di fronte a queste circostanze, ma possiamo, per similitudine proprio, accostarlo a coloro che commettono un peccato di apostasia. Che cos'è l'apostasia, o meglio, che cosa fa l'apostata? L'apostata ha udito le grandi verità della fede cristiana, si è convertito intellettualmente, che Gesù è il Cristo, ha fatto anche una professione di fede, ma non ha mai ricevuto la salvezza. Dopo aver gustate le buone opere della fede, egli le ha completamente respinte e ha ripudiato il fatto che Gesù Cristo è il Cristo. Lo ha praticamente di fatti respinto. In Ebrei leggiamo che questo peccato che conduce alla morte, quanti commettono questo peccato? Non hanno via di scampo. In Ebrei è scritto proprio questo. 6, da 4 a 6, dice: infatti, quelli che sono stati una volta illuminati, hanno gustato il dono celeste e sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e la potenza del mondo futuro, e poi sono caduti. È impossibile ridurli di nuovo al ravvedimento, perché crocifiggono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio e lo espongono a infamia. Questo accade. Se una persona ha creduto così e ha dimostrato sotto certi aspetti di essere un credente e poi lui rinnega tutto questo, perché? Perché va nel mondo, cioè segue una nuova religione, la religione del mondo. Che cosa fa? Fa una testimonianza contro Gesù, perché dimostra che Gesù non ha cambiato la sua vita, dimostra che Gesù non è quel Salvatore che appunto la parola dice. Quanti fanno questo? Avevano conosciuto la verità della fede, ma poi hanno voltato le spalle al Signore Gesù e accettano un insegnamento mondano. Non accettano più l'insegnamento del Vangelo, come abbiamo detto, per conoscere meglio Gesù, per approfondire, ma accettano un altro tipo di insegnamento, con le sue concupiscenze, perché il mondo propina questo, che negano la Deità e la sufficienza della sua opera di redenzione. Dicono che quell'opera di redenzione del Signore non ha valore, non ha quell'efficacia. Il credente non può sentirsi libero di pregare per il ristabilimento di queste persone, come dice appunto Giovanni, perché Dio ha decretato nella sua parola che essi hanno commesso un peccato che conduce a morte. È un peccato che purtroppo rimane. Anche i credenti cadono in peccato, ma non sono schiavi e possono chiedere a Dio di essere perdonati e poi continuare a seguirlo. È una cosa diversa. È una cosa diversa. Come abbiamo visto, Giovanni dice: pregate per il peccato che non conduce a morte, colui che si può rialzare e continuare. Fratelli, Dio ci ha liberati dalla schiavitù di Satana e ci protegge con i suoi attacchi che continuano. E vedete che proprio nei versetti che prosegue questa epistola parla proprio di questo. E il vero credente si trova in una situazione di privilegio, perché ha dei fratelli che possono pregare per lui e se riconosce il suo errore si rialza e riprende a camminare, riprende il suo percorso, non quello che volta completamente le spalle al Signore e non ha più rapporti col Signore e si perde. Come dice appunto Giovanni, è un peccato molto grave, e come anche Ebrei dice: sono caduti e sono praticamente inalzabili, cioè che non si possono ristabilire. Purtroppo questo è quello che il Signore ha detto. E noi stamattina abbiamo imparato questo. Tre aspetti fondamentali, tre aspetti che l'uomo deve tenere presente, ma soprattutto il credente. Il credente sa che il peccato fa questo, il credente sa che la preghiera è un mezzo importante, ma soprattutto il credente sa che ha la vita eterna. E noi ringraziamo il Signore per questo. Preghiamo. Signore Padre Celeste, ti lodiamo perché tu sei veritiero. Tu sei colui che ha fatto ogni cosa, ma soprattutto ha provveduto alla nostra salvezza. E tu, Signore, ti sei presentato tramite il Signore Gesù, aperto la nostra mente, i nostri cuori, e noi, Signore, ti abbiamo ricevuto. E tu ancora stamattina ci ricordi che il nostro destino non è più su questa terra, ma con te, nella vita che tu hai preparato per tutti noi. Ti ringraziamo e ti lodiamo per questo. Nel nome di Gesù. Amen.